SBS Italia.
Storie di altri tempi.
Ben ritrovati con il nuovo episodio della nostra serie Storie di altri tempi, la raccolta di racconti delle vite di personalità del passato, famose o meno, il cui ricordo è stato in parte sbiadito, come in una vecchia fotografia, ma non cancellato. Come sempre ad accompagnarmi in questo viaggio della memoria c'è Lorenzo Sant'Angelo. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Davide, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
Allora Lorenzo, oggi andremo con la nostra macchina del tempo radiofonica a posizionarci in pieno 1800 e ci sposteremo dalla penisola italiana all'isola di Cuba fino ad arrivare a New York. Ma lascio a te l'onore di presentare il protagonista della nostra storia, che per la prima volta in questa serie non è uno sportivo.
Beh, dopo aver raccontato tante storie sportive, tante storie di calcio, di corse, di uomini e donne che hanno fatto imprese incredibili, questa volta vogliamo cambiare un po' l'argomento e parlare di un inventore, di uno scienziato. Ecco, l'Italia è famosa nel mondo anche per aver dato un contributo fondamentale allo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, e quindi vogliamo onorare un po' la memoria di Antonio Meucci, perché Antonio Meucci forse è stato un po' dimenticato dalla storia per certi versi.
E se anche non dimenticato, Meucci viene comunque ricordato come una figura controversa, almeno per quanto riguarda il suo contributo più celebre alla nostra società. Stiamo parlando del suo ruolo nell'invenzione del telefono, la cui paternità da alcuni, soprattutto in Italia, viene a lui attribuita, mentre da altri, specialmente negli Stati Uniti, viene contestata. Una storia di viaggi, scoperte, genio, carte bollate e aule di tribunale. Una storia che parte nell'Italia della prima metà dell'Ottocento. L'Italia in cui nacque e si formò Antonio Meucci non era uno Stato, ma una costellazione di Stati. Un territorio che sarebbe diventato una nazione unitaria soltanto nel 1861. Al termine della dominazione francese, con la sistemazione territoriale e dinastica decisa dal Congresso di Vienna del 1815, il predominio austriaco sulla penisola italiana risultava pressoché generale. Quasi tutti gli stati in cui l'Italia venne divisa, ed erano 10 in tutto, erano direttamente o indirettamente legati all'Austria, o perché parte integrante dell'impero, o perché assegnati a principi imperiali, o perché, ed era questo il caso dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie, erano legati all'Austria sulla base di accordi diplomatico-militari. Tra gli stati minori del centro-nord c'era il Granducato di Toscana, con capitale a Firenze, che fu assegnato a Ferdinando III di Asburgo-Lorena, fratello minore dell'imperatore, e poi a suo figlio Leopoldo II, a partire dal 1824. In questo scenario, l'unica vera eccezione era costituita dal Regno di Sardegna, stato indipendente governato dai Savoia. E in una situazione politica generale fondata sull'assolutismo, sul dominio straniero e sulla divisione territoriale, l'Italia preunitaria fu attraversata da alcune trasformazioni di rilievo, a cominciare da una crescita demografica che il paese non aveva mai conosciuto prima. Complessivamente gli stati preunitari contavano al 1914 circa 20 milioni di persone. Ma tra il 1800 e il 1850 la popolazione passò da 18 a 24 milioni di abitanti. Dal punto di vista politico, la grande e vera trasformazione che si produsse nell'Italia di quegli anni avvenne in conseguenza delle rivoluzioni del 1848-1849, con la concessione di carte costituzionali da parte dei maggiori stati della penisola e anche la guerra contro l'Austria. Ma nella storia dell'Italia prima dell'unità, il 1948 rappresentò uno spartiacque non soltanto per gli sviluppi in senso costituzionale, ma anche perché iniziò a prefigurare una soluzione di tipo nuovo per il problema italiano. una soluzione che andava nella prospettiva di uno Stato-nazione unificato sotto la monarchia dei Savoia, una prospettiva che sempre più patrioti, più o meno in clandestinità, portavano avanti, con la teoria e con le proprie azioni. È in questo mondo in trasformazione che si svolge la prima parte della vita di Antonio Meucci.
Sì, Davide, Antonio Meucci nasce a Firenze il mercoledì del 13 aprile 1808. Era il primogenito del 32enne Amadigi di Giuseppe Meucci e della 22enne Maria Domenica di Luigi Pepi. Il 27 novembre del 1821, quando il ragazzo aveva solo 13 anni, venne ammesso all'Accademia di Belle Arti, alla scuola di elementi di disegno di figura, dove studiò per 6 anni, oltre alle materie base anche la chimica e la meccanica, che comprendeva tutta la fisica allora conosciuta, compresa l'acustica e l'elettrologia, introdotte nell'Accademia durante l'occupazione francese. Ecco, questa infarinatura iniziale fu fondamentale poi per la formazione di Antonio Meucci, come vedremo dopo. All'età di 14 anni trova già il suo primo impiego, grazie al padre che, essendo custode di presidenza del buon governo, si rivolse ai suoi superiori per far concedere un posto al figlio, permettendo così di far fronte alle numerose spese della famiglia, una famiglia numerosissima. Dunque, il 12 maggio del 1824, dopo aver fatto domanda per ricoprire il posto di aiuto portiere e aver aspettato ben 7 mesi, Antonio fu destinato finalmente alla porta di San Nicolò. A circa un anno dalla promozione ad aiuto portiere, i primi di aprile del 1825, Antonio trovò un lavoro extra per la preparazione e il lancio dei fuochi d'artificio presso l'impresario Girolamo Trentini per festeggiare il parto imminente della Granduchessa Maria Carolina di Sassonia. Tutto andò bene per le prime 2 serate, ma la terza sera, il 4 aprile, ci fu un incidente in seguito al quale risultarono ferite ben 8 persone. I risultati dell'inchiesta mandarono il Meucci alla ruota criminale, che per fortuna concesse a lui il beneficio del dubbio. Ma il 4 giugno dello stesso anno Antonio fu incarcerato in seguito alla caduta accidentale in un fosso del collega Luigi Ficini, il quale riportò la frattura di una gamba. Venne accertato che l'incidente era da attribuirsi a negligenza di Meucci per aver dimenticato di inchiodare la porta che stava davanti al fosso. L'incidente con i fuochi non aiutò ovviamente l'esito della condanna, che prevedeva una durata di 8 giorni, di cui i primi 3 a pane ed acqua. Ecco, questo fu soltanto il primo di tanti guai giudiziari di Meucci, che poi sono stati fondamentali nello sviluppo di questa storia, ma ci arriveremo. Grazie al padre, che scrisse una lettera di supplica al buon governo, Antonio fu scarcerato 3 giorni prima del previsto. All'inizio del 1826 si fece trasferire alla porta di San Gallo, più vicina a casa, ma il 2 maggio del 1829 venne nuovamente incarcerato per essersi invaghito della figlia del trattore, che corrispondeva apertamente, ma che aveva rifiutato più di una volta altri giovani, tra cui un collega di Antonio Meucci, Gaetano del Nibbio. Essendo una certa Teresa Paoletti gelosa di questa relazione, Del Nibbio ne approfittò per infierire su Antonio, provocandolo con insulti feroci, facendosi così piantare in asso durante il servizio. A quel punto Del Nibbio poté accusarlo di abbandono dal posto di lavoro, facendo venire tutti a conoscenza della tresca amorosa. Antonio fu quindi incarcerato dal 2 maggio del 1829 al 1 giugno dello stesso anno e sospeso dalla paga con condanna nelle spese, con l'impossibilità di trattare con le donne coinvolte in questa tresca. Venne in seguito imprigionato 3 volte, come abbiamo già detto. La prima per aver parlato con una delle donne per cui era stato imprigionato la volta precedente, e la seconda per essere arrivato in ritardo sul posto di lavoro. Antonio si affiliò alla carboneria e prese parte ai moti dal 1831 al 1833, anno in cui venne incarcerato per 3 mesi con Francesco Domenico Guerrazzi. Ed arriviamo ai primi lavori veri di Meucci. Infatti Meucci trovò lavoro per qualche serata in vari teatri, tra cui il Teatro della Quarconia, l'Alfieri e il Goldoni. Visto che aveva già lavorato saltuariamente da ragazzo al Teatro della Pergola come aiutante degli attrezzisti, provò di nuovo anche lì e il custode gli consigliò di tornare verso fine ottobre per incontrare l'impresario Alessandro Lanari e gli disse che il primo macchinista cercava proprio una persona che avesse frequentato l'accademia e che si intendeva di meccanica. Infatti, all'epoca il Teatro della Pergola era un prodigio della tecnica teatrale. Inoltre, anche questo era molto importante per il Meucci, dietro questo teatro agiva un gruppo di carbonari che teneva i contatti con Genova per appoggiare l'azione di Giuseppe Mazzini.
Ma chi era Giuseppe Mazzini? Genovese è considerato uno dei padri della patria italiana. Dopo i moti del 1821, Mazzini iniziò a sviluppare l'idea che era necessario lottare per la libertà della patria. E nel 1827, dopo la laurea in diritto civile e diritto canonico, è diventato membro della Carboneria. A causa della sua attività rivoluzionaria è dovuto fuggire in Francia, dove ha dato vita nel 1831 alla Giovine Italia, associazione politica che aveva come obiettivo quella di riunire gli stati italiani in una sola repubblica e liberare il popolo italiano dagli invasori stranieri.
Fu proprio nel teatro che Antonio mise a frutto la preparazione tecnica ricevuta in accademia. In un piccolo sgabuzzino impiantò il suo primo laboratorio. Qui costruì un telefono acustico per comunicare tramite un'imboccatura dal piano del palcoscenico alla graticcia di manovra, posta a circa 18 metri di altezza, grazie a un tubo acustico che correva incassato nel muro. Tra l'altro fu qui, in questa occasione, che conobbe Maria Matilde Esther Mochi, con cui si sposò il 7 agosto del 34. I due chiesero di essere dispensati dalle pubblicazioni del loro matrimonio, evitando in questo modo di svelare il domicilio di Antonio, dati i suoi problemi con la giustizia. Dunque, nel mondo del teatro e dell'opera, che ricordiamo ovviamente in quegli anni, l'opera italiana era la migliore del mondo, o comunque una delle migliori, Antonio Meucci cominciò a far parlare di sé anche per queste invenzioni che aiutarono non poco lo sviluppo tecnologico del teatro. E fu allora che un impresario cubano, Don Francisco Marti y Torrens, pensò che avrebbe potuto mettere insieme una troupe in Italia, farla debuttare e recitare per un paio di stagioni al Teatro Principal, che all'epoca era il più importante teatro dell'Havana, ed utilizzarla successivamente per dar prestigio al nuovo Gran Teatro de Tacón, quando ne fosse stata ultimata la costruzione. Scritturò ben 81 persone, con un contratto di 5 anni, tra cui ovviamente Antonio Meucci e la moglie Esther. Esther sarebbe stata assunta come direttrice della sartoria del teatro e Antonio avrebbe assunto le funzioni di ingegnere, macchinista e disegnatore scenico. Inoltre avrebbero potuto alloggiare, a costruzione ultimata, in uno degli appartamenti che erano previsti nelle dipendenze del nuovo teatro. L'offerta fu accettata di buon grado dai coniugi Meucci, indotti ad abbandonare Firenze, come abbiamo detto anche a causa dei problemi avuti con la giustizia e che tra l'altro non gli permisero di ottenere il passaporto, costringendoli quindi a lasciare il Granducato più o meno clandestinamente. Quindi Antonio Meucci e la moglie partono da Livorno, arrivano a L'Avana e ci restano per ben 15 anni. Da numerose lettere scritte ed inviate dal Meucci negli anni sappiamo che i 15 anni a L'Avana per i coniugi Meucci furono tra i più felici e redditizi dell'intera loro vita. Il contratto era previsto per 5 anni ed era compreso, oltre al salario, un ottimo salario, anche l'alloggio e il personale di servizio gratuito. Quindi Antonio ebbe modo di parlare con Don Manuel Pastor, ingegnere, capotecnico e meccanico e ispettore delle fortificazioni dell'isola. Pensate, data la scarsa cultura nel settore della chimica che c'era all'epoca a Cuba, Pastor consultò Meucci sul problema dell'acqua in relazione agli inconvenienti che si stavano verificando al nuovissimo acquedotto, denominato Fernando VII, costruito sotto la sua direzione. L'intervento di Antonio mirò a risolvere i problemi relativi alla durezza dell'acqua e alla presenza di inquinanti vari che i filtri meccanici non riuscivano proprio a trattenere. L'aver risolto questo problema portò al Meucci una grandissima popolarità ed era assolutamente un uomo di successo all'epoca nell'isola caraibica. Una volta ultimati i lavori al Gran Teatro, Antonio e la moglie finalmente vi si trasferirono. Qui Meucci aveva a disposizione un ampio laboratorio-officina per gli attrezzi ed il macchinario del teatro e Esther aveva a disposizione un ampio laboratorio di sartoria teatrale. Antonio era affascinato dalla chimica e una delle prime tecniche che provò fu la conservazione dei corpi defunti. Infatti, con lo sviluppo della navigazione oltreoceanica, la conservazione dei corpi dei defunti assunse una rilevanza commerciale notevole, soprattutto per l'esigenza di riportare in patria, ovviamente in buono stato di conservazione, le salme delle persone decadute nel Nuovo Mondo. Si trattava dunque di un buon affare che, dati gli investimenti fatti nell'acquisto di costosi materiali e attrezzature, purtroppo però non andò a buon fine. Agli inizi del 1842 Antonio si interessò alla lettura di alcuni libri che trattavano di galvanosteggia, cioè della ricopertura elettrochimica tramite apposite batterie con oro o argento di oggetti di metalli meno pregiati come ferro, ottone o rame. Nell'ottobre del 43 venne mandato dalla Spagna un nuovo governatore, Leopoldo O'Donnell, che per risparmiare tempo e denaro sulle forniture dell'esercito spagnolo stipulò un contratto con Meucci della durata di circa 4 anni per galvanizzare tutto ciò che veniva richiesto, compresi alcuni oggetti privati. Meucci fu il primo ad introdurre la galvanosteggia in America. Dopo tutte queste innovazioni e in svariati campi, Meucci stava diventando veramente popolare. Per capire il grado di popolarità al quale era arrivato Meucci a L'Avana, basti pensare che il 16 dicembre del 1844 gli fu dedicata una serata d'onore al Gran Teatro. Si dice anche che Antonio sia stato vicino agli insorti, aiutando con denaro la rivoluzione del 48 a Cuba. Ma è adesso che si fa la storia. Fu infatti nel corso di esperimenti di elettroterapia che Meucci scoprì nel 1849 la trasmissione della voce per via elettrica, divenendo così in assoluto il primo pioniere del telefono elettrico della storia. Antonio diede subito al suo sistema il nome di telegrafo parlante, ribattezzato successivamente telettrofono. Ed è da qui, Davide, che nasce tutta la diatriba Bell-Meucci su chi sia stato ad inventare il telefono.
È da quasi un secolo che la controversia su chi abbia davvero inventato il telefono va avanti. La storia è alquanto complicata e densa di equivoci che si perdono nel tempo. Dal 1876, anno in cui venne presentato il brevetto, fino al 2002, si è a lungo dibattuto sulla sua paternità. Chi la riteneva un'invenzione dell'americano Alexander Graham Bell, chi invece di Meucci. Per oltre un secolo l'invenzione di questo apparecchio è stata attribuita a Bell, che nel 1876 appunto presentò il brevetto. In realtà, come detto, già nel 1854 Meucci realizzò il primo prototipo del suo telettrofono. L'italiano però non riuscì a sostenere finanziariamente la causa intentata nei confronti di Bell, che per oltre un secolo fu quindi riconosciuto come padre del telefono, soprattutto in America. Dal punto di vista italiano, Bell è il cattivo della storia, quello che ha rubato un'invenzione al nostro eroe, ma di per sé è una figura affascinante. Scozzese di nascita, Bell, come il padre, il nonno e il fratello, ha lavorato nei campi dell'elocuzione e del linguaggio, e il fatto che sua madre e sua sorella fossero entrambe non udenti lo influenzò profondamente e lo motivò nei suoi studi su vari apparecchi acustici. E secondo aneddoti dell'epoca, nonostante le sue battaglie per difendere il brevetto del telefono, rifiutò sempre di farsene installare uno nel suo studio.
A questo punto, come abbiamo detto, terminano i 15 anni di Meucci all'Avana, non solo perché era scaduto il suo contratto, ma anche quello di Don Francisco per la concessione governativa della gestione in esclusiva dei teatri all'Avana, ma anche perché Meucci aveva mandato dei soldi a Garibaldi. Ricordiamo che Meucci all'Avana divenne ricco perché ottenne una grandissima popolarità. Riuscì dunque a contribuire alla rivoluzione garibaldina mandando dei soldi, e questo non era da sottovalutare all'epoca. Non sarebbe stato bello per lui che il governo fosse venuto a conoscenza di questa cosa, e dunque, considerando gli esperimenti che stava eseguendo sul telefono, molti amici gli consigliarono di spostarsi a New York, perché a New York in quel momento c'era gran fermento sotto questo aspetto. Era sicuramente all'epoca il miglior terreno per sfruttare il suo ingegno. Ed è quindi il 1 maggio del 1850 che i coniugi Meucci sbarcano a New York, stabilendosi quasi subito a Clifton, un piccolo quartiere nell'isola di Staten, dove rimasero fino alla morte. Ricordiamo anche che qui Meucci ospita Giuseppe Garibaldi per ben 3 anni, dal 1850 fino al 1853, e tutto ciò è certificato dalle memorie di Garibaldi stesso. Meucci si organizzò subito per aprire una fabbrica di candele secondo un progetto di sua concezione. La fabbrica, sebbene fosse la prima del suo genere nelle Americhe, non ebbe molto successo, e Antonio la trasformò successivamente in una fabbrica di birra lager, molto richiesta nella zona. Anche quest'ultimo tentativo non andò a buon fine a causa di un certo Jay Mason, a cui Meucci aveva affidato la direzione amministrativa e commerciale. Il 13 novembre del 61 il cottage dei coniugi Meucci con tutto il contenuto venne venduto all'asta, ma fortunatamente il compratore gli consentì di abitarci senza pagare alcun affitto. Da quel momento la loro situazione economica continuò a peggiorare ulteriormente. Nel 1854 la moglie Esther fu costretta a letto da una grave forma di artrite che la rese permanentemente invalida fino alla morte, avvenuta il 21 dicembre del 1884. Antonio, per poter comunicare con la moglie al secondo piano del loro cottage, mise a frutto la sua scoperta dell'Avana e realizzò un collegamento telefonico permanente tra la camera da letto e la cantina, poi di qui al suo laboratorio esterno. Successivamente, dal 1851 al 71, Meucci provò sul collegamento più di 30 telefoni di tipi diversi di sua concezione. Riuscì ad ottenere un primo soddisfacente risultato tra il 58 ed il 60, usando un nucleo magnetico permanente, una bobina ed un diaframma. Ma fu solo tra il 64 e il 65 che ne riuscì a realizzare uno praticamente perfetto. Nello stesso anno fu data dalla stampa la notizia dell'invenzione di un telefono da parte del valdostano Innocenzo Manzetti. Antonio in questa occasione rivendicò la sua priorità con una lettera inviata al direttore del commercio di Genova il 13 ottobre del 1865 e che venne pubblicata il 1 dicembre seguente. Inoltre, il 30 luglio del 71, alla già disagiata situazione economica, si aggiunse un'ulteriore sciagura a causa dell'esplosione del traghetto Westfield che collegava New York con Staten Island e che rese Meucci infermo per molti mesi. Ciononostante, ancora convalescente, si impegnò con tutte le sue forze per rendere operativa la sua invenzione. Il 12 dicembre del 71 Meucci fondò con 3 italiani la Telettrofono Company, il cui obiettivo primario era quello di effettuare tutti i necessari esperimenti per la realizzazione del telettrofono. Il contratto prevedeva inoltre di estendere le attività della società in ogni stato d'Europa e del mondo, nei quali la Telettrofono Company si proponeva di ottenere brevetti, di formare società affiliate e di concedere licenze. Purtroppo la compagnia si dissolse nel giro di un anno e, fallito il precedente tentativo del 60 di proporre la sponsorizzazione dell'invenzione a qualche imprenditore italiano, il 28 dicembre del 78 Meucci depositò presso l'ufficio brevetti statunitense il proprio brevetto. A questo punto Meucci propone la sua invenzione, il suo brevetto e tutti i suoi disegni ad un'azienda la quale aveva proprio Bell al suo interno come sviluppatore. E dopo un paio d'anni nei quali l'azienda tergiversava, non dando una risposta effettiva al Meucci, lui si stancò e chiese quindi la restituzione dei documenti che aveva inviato, sentendosi dire che quei documenti erano stati smarriti. È qui dunque che molti sostengono che probabilmente Bell ha tratto vantaggio da questo fatto, è riuscito ad ottenere i documenti di Meucci e da sviluppare la sua idea. In più, Meucci nel dicembre del 74 non riuscì più a trovare qualcuno che gli prestasse i $10 necessari per pagare la tassa annuale di mantenimento del suo brevetto, che dunque decadde il 28 dicembre del 74. Tuttavia, alcuni critici hanno messo in dubbio tale aspetto della vicenda, che ricordiamo è centrale. Bell è riuscito a passare alla storia come inventore del telefono proprio perché il brevetto del Meucci decadde. Ma dicevamo, perché alcuni critici hanno messo in discussione questa cosa, che Meucci non aveva $10 per pagare la tassa? Perché a quanto pare Meucci fu in grado di brevettare altre invenzioni non correlate al telefono al costo di $35 l'una negli anni 72, 73, 75 e 76. Dopo aver lottato tanti anni per farsi vedere riconosciuta la sua invenzione del telefono, Meucci muore il 18 ottobre del 1889 nella sua casa di Clifton.
L'11 giugno del 2002, a 113 anni dalla morte di Antonio Meucci, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione, la numero 269. La risoluzione inizia con queste parole.
Considerato che Antonio Meucci, il grande inventore italiano, ha avuto una carriera che era al tempo stesso straordinaria e tragica, considerando che, una volta emigrato a New York, Meucci ha continuato a lavorare con vigore incessante su un progetto che aveva iniziato a La Habana, Cuba, un'invenzione che ha poi chiamato telettrofono, che coinvolge le comunicazioni elettroniche.
E poi la risoluzione continua a raccontare le vicende della vita e i passaggi principali del lavoro di Meucci sul telefono, concludendo.
L'intendimento della Camera dei Rappresentanti è che la vita e le opere di Antonio Meucci siano riconosciute, come pure il suo lavoro nell'invenzione del telefono.
Questo, come detto, avvenì un secolo dopo la scomparsa di Meucci, che non ricevette alcun riconoscimento ufficiale in vita per il suo lavoro. Ma si racconta che pochi giorni dopo la sua morte, qualcuno abbia messo nel prato davanti alla sua casa americana un piccolo ceppo con la scritta Antonio Meucci, The Inventor of the Telephone. E sul fianco destro del ceppo furono fissati i suoi due telefoni del 1854 e del 1864 e gli schemi elettrici dei più importanti modelli realizzati, mentre in cima venne posata la maschera di morte, circondata da una ghirlanda di alloro.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.